Innanzitutto io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Potete scrivere all'uno o all'altro, prendere contatti con l'uno e con l'altro è assolutamente indifferente. E vi ricordo che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha aperto un sito internet nel quale mette i vari lavori che facciamo, le nostre cose, un po' di purpurì, un po' di cosa specializzata, insomma, tante cose che uno può andare a prendersi. Vi ripeto quello che vi ho già detto l'altra volta, non è necessario tanto per chi ascolta le trasmissioni, perché bene o male chi ascolta le trasmissioni le ascolta tutti quanti, insomma. Quello che ci interessa innanzitutto è la main list, cioè la lista di discussione, che può essere importante anche per fare una serie di proprie precisazioni. Sì. Ed è importante per le fuorizona, cioè per raggiungere i pagani di Palermo, di Roma, e quando mia figlia avrà finito la traduzione metteremo anche in inglese il volantone che vi leggerò alle ore 19, il discorso generale sulla stragonaria e il paganesimo, che è abbastanza interessante, insomma, la conferenza che abbiamo tenuta qui a Radio Gamma.
Ecco, a proposito delle conferenze, io voglio ricordare che siccome nel frattempo al nostro sito se ne sono associati altri siti pagani, e siccome questi non sono ancora pronti ci hanno ospitato un po' di materiale, e alcune conferenze come la conferenza di Treviso e di Vicenza sono reperibili su internet, i testi completamente, su un paio di siti, e il sito che penso sia più comodo per recuperare il testo delle conferenze è http://tiscali.net/politeismo/index.thlm, e qua recuperati i testi delle conferenze. C'è anche un altro sito in cui ci sono le conferenze, però ve l'hanno tolte perché verrà messa altra roba. Appunto, questo sarà il sito che verrà dedicato proprio per caricare tutte le conferenze, cioè nel senso che sul nostro sito non ci saranno le conferenze, chi vuole le conferenze va sul sito che è su questo, che poi verrà messo sul motore di ricerca, e troverà tutte quante le conferenze, le troverà pubblicate là.
Per cui tenete presente che tutti i materiali verranno caricati un po' alla volta, sì, secondo gli spazi che abbiamo. Io però quell'indirizzo, Francesco, non ce l'ho.
Sì, perché è nuovo, dovrò dartelo dopo.
L'indirizzo del sito http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index La main list.
Comunque, se uno vuole, può evitare anche di scrivere index, a parte che scrive studi politeisti barra, e automaticamente il programma recupera l'indice, perciò non è un problema.
Spero che almeno ci sia qualcuno che sappia come usarlo, perché per me è arabo, cioè io ripeto quanto è scritto pappagallescamente.
Comunque ricordo che sul sito dell'istituto sono già caricati tutti i manifesti che Claudio ha fatto, i volantoni che hai fatto sono già tutti caricati, perciò uno che se non vuole richiederli, non ha tempo di venire, va sul sito, se li prende, se li copia, se li scarica e se li legge con calma a casa, insomma.
Va bene, andiamo avanti ancora. Poi per registrarsi la main list è http://www.listbot.com,
sì,
giusto?
Beh, una volendo c'è un'alternativa, c'è la pagina della mailing list.
Ecco, fate un po' voi, vedete, le cose sono complicate. Io ho quattro dati che mi servono per dirvi a voi che c'è sta roba. Dopodiché Francesco me li complica, ma lui è un specialista e lui può anche discutere. Io invece ripeto come un papagallo.
Sì, no, ma limite poi ti... Su alcun tipo, ecco, per la mailing list si può anche fare, per registrarsi, è solito http://si può fare paganesimo.listbot.com, e c'è proprio la nostra paginetta di autoregistrazione sulla mailing list, che è ancora più semplice di tutto.
Va bene, insomma, è tutto semplice, dopo che mi arrangiate però, perché io niente.
Comunque tramite i motori di ricerca... soprattutto tramite Lycos e tramite Virgilio, che siamo già registrati, ci hanno dato la conferma, ci trovate, cioè se voi cercate politeismo, paganesimo, stregoneria, veniamo fuori sui motori di ricerca. In Italia ci sono solo 4 siti che parlano di paganesimo, perciò non è una difficoltà trovarci.
Sono 4 siti, non è male,
sì,
direi.
Beh, fra poco diventeranno 8.
Ah sì? Sì. Doppio, vabbè. Oh, se la progressione geometrica può andare bene. Va bene, pensi che abbiamo esaurito?
Sì, no? Sì, penso sia sufficiente questo preludio su internet.
Su internet. Comunque ricordatevi che quello che trovate su internet è quello che ascoltate qua. Chi ci segue da 137 settimane che stiamo trasmettendo, Francesco, sa praticamente tutto quello che c'è là e tutto quello che abbiamo detto.
Ecco una cosa che io vorrei specificare, che a spezzoni ho sentito come trasmissione, non è che noi reputiamo internet il fine, è uno strumento, è un mezzo, cioè nel senso che come molti, cioè qualcuno si va a fare una grande considerazione di internet, io ho una valutazione come gli altri di un puro mezzo, di uno strumento che deve essere utilizzato, cioè il fine non è internet è un mezzo, cioè quando uno deve costruire qualcosa deve costruirlo realmente, non esatto. Può costruirlo virtualmente,
sì, questo...
cioè, difatti anche Hacking Bank, uno dei maggiori studiosi delle problematiche legate alla comunità, ha detto lui parla delle zone temporaneamente autonome o temporaneamente libere, dice. Queste possono essere soltanto zone fisicamente esistenti, non possono essere zone virtualmente libere. Di conseguenza è puramente uno strumento, cioè, siccome esiste uno strumento di comunicazione, bene, viene utilizzato, ma il fine non è tanto.
Usiamo il telefono, usiamo l'automobile, usiamo
sì,
tanti strumenti.
È uno strumento che viene utilizzato.
Internet, no?
Però appunto la finalità è sempre la costruzione di uno spazio che sia reale.
Che sia fisico, cioè sì. Il paganesimo è una cosa che riguarda gli uomini, non una
sì.
Cosa che riguarda le fantasie. Va bene, questo comunque
sì.
L'avevo già detto.
Sì, infatti io l'ho avuto rafforzare
perfetto,
proprio.
No, è cioè, un concetto proprio, importantissimo.
Sì, no, difatti è proprio fondamentale per noi, non è il discorso più reale, cioè le comunità che si creano, i gruppi che si creano, le persone che si conoscono e che si scambiano qualcosa. Perché praticamente gli strumenti sono sempre strumenti, sono asettici, cioè dipende sempre da chi li utilizza, perché cioè, uno strumento come internet è usato sia da gente come il CIRSE e da gente come noi, di conseguenza è neutro. L'importante è cosa si riesce poi a determinare, certo. A portare avanti, ad affermare. Però cioè, deve esserci un passaggio da un ambito puramente informativo a un ambito puramente diciamo, di realizzazione, cioè di fare, di agire, cioè, di intervenire, di modificare le cose. Cioè, è inutile enunciare solo le cose o manifestare se poi non si passa alla costruzione prima cosa di se stessi, del proprio, cioè, della propria persona, del proprio essere. E si pensa soltanto a un discorso puramente teorico, cioè, altrimenti non avrebbe neanche senso il paganesimo, insomma.
Lo spazio è anche costoso,
sì.
No? Cioè, se troviamo una persona a Vicenza, a Treviso, a Belluno, a Rovigo, possiamo anche incontrarci con una certa facilità,
sì.
No? A Venezia. Se invece la persona comincia a stare a Milano, a Palermo o a New York,
sì.
È più costoso avvicinarsi e scambiare idee, per cui si può scambiarle con un altro mezzo, magari ci si trova quella volta che è importante,
sì.
O che diventa vitale. Insomma.
Sì, o certe festività o certi incontri,
certo.
E così via, cioè nel senso, però l'importante è sempre che si creino delle comunità, cioè nel senso il paganesimo ha sempre avuto come riferimento la comunità, la città, lo Stato, cioè però non la materia, le persone. Che vivono nelle città, le persone che vivono nella comunità, di conseguenza solo tramite questo può realizzarsi il paganesimo e il politeismo, cioè non esiste una cosa che possa essere virtuale.
Sì, comunque non facciamo di internet un dio,
esatto.
E lasciamo ai cattolici di fare il santo per internet, credo che stiano facendo roba del
genere.
Ma cambiamo discorso, portiamo invece il discorso proprio sull'incontro reale di persone, e vi ricordo che ad Asiago ci troviamo, cioè ad agosto ci troviamo sul altipiano di Asiago a fare quel piccolo rito che facciamo tutti gli anni. Vi ricordo di preparare sempre quel mazzetto di erbe aromatiche, scegliete le erbe che vi piacciono, fate un mazzetto unendo il vostro pollice e l'indice come grossezza più o meno, lungo una ventina di centimetri, non serve moltissimo. E verrà bruciato con tutti gli altri, là dentro ci metterete le vostre passioni, i vostri desideri, le vostre rabbie, i vostri sogni, e questo per trovarci ad Asiago. Dopodiché le persone le incontriamo, decidiamo, quelli che sono venuti le altre volte praticamente decidono chi venire o chi non venire, e lo diciamo personalmente. Perché lo diciamo personalmente? Non perché sia una cosa segreta, ma perché è una cosa riservata. Torno ancora a ripetere il concetto di riservatezza, nel senso che questo tipo di riti appartiene a una sfera personale, cioè una sfera individuale, una sfera delle persone. Se voglio fare riti pubblici non faccio altro che chiedere l'accesso alla piazza San Marco, alla piazza delle Erbe a Padova o a piazza del Duomo da qualche parte, e faccio un rito pubblico. Finché non mi romperanno le scatole al punto tale da costringermi a fare i riti pubblici, ma i riti riservati per il momento mi vanno bene, cioè nel senso che non ho delle rivendicazioni da fare di un peso tale da richiedere un rito pubblico, insomma, o una pratica pubblica dei riti. Questo è il discorso. Io ho quasi finito il trattato Spiriti e Dei. In base a Pietro, sai, mi ha mandato quella delle fotocopie sullo spiritismo africano. E su, allora ho detto, forse è meglio che mi metta a lavorare anche su questo aspetto. E allora ho buttato su un tratterello, verrà fuori tipo il crogiolo dello stregone di un 30 pagine, 35 pagine, e spero di regalarlo su al Rito d'Asiago, insomma, preparo un po' di fascicoli. Così. Certo, lo leggerò qua dalla prossima volta o dall'altra volta, insomma, comincerò a leggerlo anche in radio. Ultimo discorso, facciamo l'ultimo discorso. Allora, voi sapete che noi parliamo da 136 settimane. Abbiamo un bagaglio di libri, un bagaglio di conoscenze, un bagaglio di dati che esponiamo continuamente. Cosa succede? Succede che questo che stiamo costruendo è un edificio intellettuale, un edificio concettuale, un edificio di cose, cioè di insiemi che possono essere usati in vari ambiti, sia nell'ambito che vogliamo noi religioso, ma anche nell'ambito sociale, nell'ambito economico, nell'ambito educazionale, cioè in tantissimi ambiti. Cioè noi cerchiamo di spaziare in tutti gli spazi della vita umana, cioè in tutto l'insieme dell'umanità. Succede che ultimamente esistono delle persone, ci sono state delle persone che si stanno accorgendo dell'importanza di quello che stiamo facendo. Cioè, alcune persone che hanno un sentire un po' più affinato, hanno una percezione più affinata, si stanno accorgendo dell'importanza del lavoro che stiamo facendo. Allora cosa fanno queste persone? E siccome queste persone non sono delle astrazioni, ma vivono in un ambiente sociale, vanno dai loro amici, dai loro, non so, dal loro partito, dalle loro organizzazioni, eccetera, a dirgli: guardate, questa roba qua è importante. Cioè, se noi usiamo queste cose qua nel fare le nostre cose, abbiamo in mano uno strumento importante. Queste persone a volte vengono capite, a volte non vengono capite, anzi normalmente non vengono capite. Cioè è vero che i nostri vocaboli che noi usiamo, stregoneria, paganesimo, politeista, dei, divinità, eccetera, tendono un po' ad allontanare quelle che sono le persone. Cioè noi non ammaliamo, non invitiamo le persone ad aderire al nostro pensiero, anzi o loro capiscono cosa c'è, esatto, e sforzano loro stessi,
o hanno già un sentire che è comune
e hanno già un sentire comune, oppure se ne vadino pure a quel paese. Cioè, se la parola stregone, se la parola magia, la parola paganesimo, la parola divinità tende ad allontanare le persone, bene, quelle persone stiano lontane. Questo
è già un filtro naturale,
è già un filtro, infatti. E le persone invece che hanno sensibilità, che colgono l'essenza dei discorsi, vanno dagli altri e dicono: guardate che è importante questa roba, quasi ben che mettiamo fuori, ci mettiamo le mani sopra, grosso modo, non è proprio mettere le mani sopra, ma insomma che ce ne appropriamo. Cosa succederebbe se un'organizzazione politica, un'organizzazione sociale o qualsiasi religione, chiaramente non sarà mai cattolici, questo è ovvio, cercasse di usare il nostro pensiero per i propri scopi? Chiaramente lo prenderebbe per quello che è, userebbe solo le cose che gli interessa e gli metterebbe una specie di imprimatur. Cioè, facciamo due estremi, Francesco, usiamo due estremi, no? Dopo tutto il resto è meglio. Sì. Facciamo Nazi Skin e centri sociali, ti va bene come estremi? Sì. No, due estremi in questo modo. Ammettiamo che un Nazi Skin dica: è il pensiero di sti pazzi, posso usarlo per le mie robe. Chiaramente non tutto, alcuni aspetti. Quello dei centri sociali dice: il pensiero di sti pazzi, posso usarlo per le mie robe. Ora, il Nazi Skin va chiaramente dai suoi a dire che guarda, prendiamo il pensiero di sti pazzi e cerchiamo di magari manovrarlo, però lo giriamo per le nostre robe. Quello dei centri sociali fa la stessa operazione, esatto, con i suoi. Chiaramente chi si prende il pensiero nostro, siccome noi buttiamo fuori il pensiero, non siamo padroni del nostro pensiero, il nostro pensiero è pubblico, tutti lo possono prendere, chi se lo prende in mano e lo usa, chiaramente gli mette un timbro. Cioè, nel senso che se uno dice: Claudio Simone dice questo, Claudio Simone dice questo, l'Istituto Mediterraneo Politeisti dice questo, dice questo, dice questo, chiaramente quello che dice, ha detto questo, che sia una Ziskin, che sia i centri sociali, gli mette una specie di timbro sopra,
esatto,
che non è appropriazione perché è roba mia, ma è una specie di, non so come, presentazione sociale, non so come definire.
Sì, praticamente gli dà un contenitore a una cosa che non è sua, adesso viene utilizzato, logicamente bisogna saper riconoscere il contenitore e il contenuto del contenitore. Logicamente noi non abbiamo la preclusione di essere rappresentati di un Dio creatore sulla Terra, di conseguenza non possiamo scomunicare nessuno e ognuno può prendere quello che vuole, insomma, anche, esatto, perché il pensiero del paganesimo appartiene a moltissime realtà.
Cosa succederebbe a sto punto, da questo punto? Che varie realtà politiche, sociali, economiche, eccetera, potrebbero usare il nostro discorso e usarlo. Noi non possiamo farci assolutamente niente, nel senso che ognuno è libero di prendere quello che vuole e di usarlo a modo suo. A noi quello che ci interessa, e là saremo estremamente rigidi, è la costruzione del sistema religioso.
Esatto.
Sul sistema religioso non siamo pronti a scannarci, su questo sì. Su come viene usato dopo a livello sociale, questo ve la vedete. Cioè, questi sono problemi di chi ha un sentire di un certo tipo o di chi ha un sentire di un altro tipo. Può essere socialdemocratico, può essere il comunista, può essere il fascista, può essere quello che si vuole.
Sì.
A noi non ci interessa chi se lo prende. E sappiamo che in questo momento ci sono delle forze contrapposte che stanno cercando di appropriarsi di questo. Noi non possiamo assolutamente intervenire su questo.
Non possiamo farci nulla. Anche per il nostro discorso religioso, di conseguenza, chi vuole fare un discorso politico faccia il discorso politico, ma non lo faremo noi il discorso politico.
Esatto. Però nello stesso tempo non diremo mai tu, siccome sei di quel partito, il nostro discorso non lo devi fare.
No,
o tu perché sei stato non lo devi fare. Cioè chiunque se lo prende lo può pigliarselo e usarselo, noi non possiamo impedirlo, proprio eticamente non possiamo.
Sì, ma non c'è proprio per nota seta, non vogliamo impedirlo.
Dal punto di vista religioso, del sentire religioso, là siamo rigidissimi, cioè nel senso che sì, siamo duttili nel senso che abbiamo la soggettività che è importante, però proprio nella difesa della soggettività, nella difesa della libertà religiosa, là siamo rigidissimi, là siamo degli integralisti, non ci muove sopra insomma su quello. E la voglia di tradurlo in termini sociali il nostro discorso appartiene alle persone che hanno questa sensibilità, fa parte della loro strategia di vita, fa parte delle loro scelte,
delle loro esperienze, della loro vita, che non si può negare, insomma, che ha un valore che però...
Io posso dargli i materiali a chiunque me li chiede alle stesse condizioni e basta, non posso fare altro.
Sì, per anche perché appunto noi non siamo responsabili dell'utilizzo sociale, politico, sindacale, culturale delle nostre affermazioni. Nel momento in cui e questi qua sono dei politici, utilizzano il paganesimo dal punto di vista politico, benissimo. Nel momento in cui potessero pretendere di stabilire una verità religiosa, e lì abbiamo le cose da ridire,
Cioè,
il nostro ambito d'azione è un ambito religioso, poi chi ha un ambito culturale, chi ha un ambito politico, sindacale, sociale, benissimo, in base alla propria esperienza, alla propria comunità, al proprio sentire, al proprio ambiente, ai propri strumenti che ha a disposizione lo andrà a utilizzare. Però logicamente è un ambito politico di applicazione. E non è il paganesimo, è un'applicazione che in base a una propria sensibilità, a una propria persona, a una propria realtà, uno va ad applicare. E noi su questo non andremo a sindacare mai.
Certo.
Quando ci sarà la tentativa di costruzione della persona dal punto di vista religioso, lì noi saremo i più cattivi possibili, cioè nel senso che sappiamo cos'è il paganesimo e non vogliamo che venga distorto, cioè nel senso il paganesimo è a prescindere dal discorso politico, è a prescindere dal discorso religioso, dal discorso sindacale, dell'ambiente sociale. Ha un validità che è assoluto, in questo caso possiamo parlare di questo assoluto, e lì noi possiamo dire sì, no, rientra nel paganesimo, è una deformazione.
Su
altri campi noi non possiamo dire nulla.
Per esempio,
ci possono essere degli utilizzi fatti in ambienti che non ci piacciono,
però
è un discorso personale, di sensibilità personale.
È un discorso personale, certamente, ed è lo stesso discorso che faccio io per mia storia, per le mie cose, il discorso che fa Francesco per la sua storia, il discorso che fanno tutti gli altri per la loro storia. Infatti l'importante è
comunque noi non abbiamo preclusione per nessuno.
Noi stiamo costruendo la religione pagana politeista, punto.
Fermo. Basta.
Con tutto ciò che implica questo. Dopodiché le battaglie appartengono agli uomini, che se le facciano come
esatto.
facciamo le nostre.
Sì, difatti basta pensare sempre, il discorso che noi facciamo sempre, i monoteisti tendono sempre alla distruzione totale delle persone, e i pagani sono combattuti anche fra di loro, però non era il paganesimo che si combatteva, era uno stato, era una comunità, era una tribù che aveva una divinità di riferimento e andava ad applicare una condizione storica in cui viveva. Di conseguenza non hanno mai distrutto le altre popolazioni e le altre religioni, però si sono combattute come comunità.
Sono combattuti, hanno fatto schiavi, hanno fatto tutto quello che fanno le società per appropriarsi di altre cose.
Per sopravvivere,
non
per
ci
vivere.
Ci piacciono, ci vorremmo voluto fosse diverso, eccetera, non è importanza. Noi ci interessa il discorso religioso, il sentire degli uomini, questo è che ci interessa. Bene, andiamo avanti con un po' di oracoli caldaici, visto che siamo andati avanti parecchio per parlare di questo genere di cose. Parliamo degli oracoli caldaici e continuiamo sempre con la nostra sequenza che abbiamo iniziato dal 1 aprile. Ricordatevi che abbiamo iniziato il 1 aprile a parlare degli oracoli caldaici e non era uno scherzo d'aprile, infatti siamo ancora qua a giugno, sono al frammento, il frammento 43, i frammenti sono circa 200. Io sono arrivato ad analizzare l'80° frammento, per cui ce ne vorrà parecchio ancora prima di finire questi oracoli caldaici, e vi assicuro che ne vale la pena di analizzarli, perché la sconfitta di questo paganesimo fu l'ultimo tentativo del paganesimo di resistere all'orrore cristiano, e noi da quell'ultima sconfitta ricostruiamo qualcosa che ci serve. Attenzione, l'altra volta vi ho già parlato del concetto di amore nel paganesimo, un termine che uso con una certa diffidenza e con molta ritrosia, perché il cristianesimo l'ho usato per delle cose aberranti, però siccome c'è negli oracoli caldaici vi ho specificato l'altra volta il significato, no? E dal frammento 43, da abissale amore, puntini puntini, solo queste tre parole, di apostrofato, abissale amore. La relazione fra poteri di essere non è soltanto abissale, intesa come immensa, ma intesa come relazioni fra gli esseri all'interno dell'essere natura. L'essere natura lega gli esseri fra loro attraverso delle relazioni, sia all'interno della propria specie, sia nelle relazioni con tutte le specie degli esseri della natura. L'essere natura lega gli esseri di ogni specie in tutta una sequenza di mutamenti dal brodo primordiale, dalla quale l'essere natura iniziò a costruire la propria coscienza, all'infinito dei mutamenti attraverso i quali giungere alla coscienza di sé universale. L'essere natura lega gli esseri sia sul piano spaziale che su quello temporale. L'una e l'altra sono in relazione dialettica fra tutti gli esseri della natura. Questo è l'abissale amore. Altro non è che la relazione fra i poteri di essere che regola e costruisce le relazioni, il farsi venere di ogni essere nelle relazioni. Per cui l'abissale amore è le tensioni e l'emotività che da ogni essere arriva agli esseri del circostante e che va a costruire la vita, a costruire il divenire e le trasformazioni. L'abissale amore di una madre per un figlio c'è solo fin tanto che il figlio è nella pancia della madre, dopodiché le regole appartengono agli esseri della natura. Ricordatevi che quando noi guardiamo le regole familiari, per esempio, il concetto di madre che abbiamo in questo momento è un concetto di depravazione cristiana, cioè il cristianesimo che ha depravato il termine di madre, ma la madre è padrona di se stessa, cioè è il figlio è oggetto esterno e staccato dalla madre. In natura spesso la madre abbandona il figlio per conservare se stessa, oppure combatte e muore per salvare il figlio, a seconda delle varie tensioni. Ma ricordatevi sempre che il concetto che noi abbiamo di madre in questo momento è un concetto depravato dal cristianesimo, di depravazione cristiana. Passiamo a un altro frammento, ed è il frammento 44. Mescolando scintilla d'anima alle due concordi essenze, il nous direbbe mia figlia, e il cenno divino, per terzo giunse ad esse Eros, nella sua purezza, vincolo venerando di tutte le cose, che tutte le doma. Nella generazione degli esseri della natura, l'amplesso altro non fa che mescolare la scintilla d'anima del futuro essere, scintilla d'anima fra virgolette, il suo campo vitale, il suo centro attraverso il quale costruire il suo divenire. Chi le mescola? Le due concordi essenze. Fra gli esseri della natura esistono due sessi, almeno nei mammiferi, lasciamo perdere gli unicellulari. Due sessi attraverso i quali costruire le variabili del divenire futuro della specie. Le due concordi essenze altro non fanno che porre le basi per lo sviluppo del nous, nella forma e nella specie di cui sono parte. Le due concordi essenze altro non fanno che porre le basi affinché si generi una nuova concentrazione di nous, e ricordiamo che il nous è pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare, sentire e giudicare, finalizzate all'arricchimento della propria specie. Questo nous, spinto da necessità, il cenno divino, costruisce la base per la nascita del Dio. Questo nous, spinto dalla necessità, il cenno divino, costruisce la base dell'essere della natura. Come essere Dio costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti, come essere della natura si mescola ad Eros, diventa Eros che attraverso la relazione emozionale con gli enti che lo circondano agisce all'unisono per costruire l'infinito dei mutamenti di quanto lo circonda. Ed è il suo farsi Venere che permette la sua esistenza di domare tutte le cose che nel tentativo di espandersi lo distruggerebbero. È il suo farsi Venere che ferma quanto lo travolgerebbe nel grande vortice qual è l'essere natura. È il suo potere di essere che si impone all'oggettività in cui vive, arricchendola, facendosi Eros, quell'essere venera quanto lo circonda, favorendone lo sviluppo, facendosi Eros, quell'essere venera la sua specie, alimentando il suo potere di essere nell'oggettività in cui si espande. Facendosi venere, l'essere domina le forze che dal circostante si rivolgono verso di lui. L'essere può essere preda o predatore, l'essere può sviluppare un potere di essere che si manifesta e amplia senza predare, ma facendosi venere e aiutando il mondo che lo circonda a svilupparsi. L'essere può essere un Dio, lo è quando nelle relazioni col mondo manifesta il suo farsi venere. L'amore non è l'amplesso, l'amore è un moto emozionale di cui l'amplesso è una delle espressioni. L'amore è un fiume emozionale che attraversa l'individuo, travolgendolo in un vortice di sensazioni. Quel vortice di sensazioni è il suo sentire il respiro del mondo, di cui è diventato parte. Può essere che tutto il mondo sia la propria specie, può essere che tutto il suo mondo siano gli esseri animali della natura. Può essere che tutto il mondo sia l'intero essere della natura, può essere che tutto il mondo siano gli esseri di sola energia vitale, può essere che il mondo che si fa attraverso il suo sentire sia l'intero universo con quanto contiene. Il fiume emozionale che viene definito come capacità di amare è grande come l'universo, ma è percepito dall'essere in relazione alla sua capacità di abbracciare col proprio sentire quella e solo quella porzione di universo. Egli ama quella porzione di circostante dalla quale si fa emozionalmente coinvolgere. Questa è la purezza di Eros. E questo non lo vorrei commentare. Non lo vorrei commentare perché è troppo difficile. Passiamo al capitolo 45. E il frammento 45 è soffocamento del vero amore. E basta, quattro parole, soffocamento del vero amore. Che cosa soffoca il vero amore? L'appropriazione, il sottomettere, la sottomissione. Amore è un flusso emozionale che partendo dall'individuo si trasmette al mondo. Amore è un flusso emozionale che partendo dal mondo viene percepito dall'individuo. L'amore è il percepire, amore è l'intuire, l'appropriazione è assenza del percepire, la sottomissione è assenza di intuire. L'appropriazione è atto di forza attraverso il quale si impedisce lo sviluppo di un divenire. Esistono all'interno dell'essere di natura degli equilibri che si costruiscono annientando dei divenire, ma quelli sono funzionali al divenire del tutto. È il saccheggio quello che distrugge quello che distrugge chi lo compie, chi lo subisce e l'oggettività in cui avviene. Questo è il soffocamento del vero amore, il vero amore che si costruisce con l'appropriazione, con lo stupro. Lo stupro diventa elemento col quale si costruiscono le relazioni all'interno della nostra specie quando ci si deve appropriare di qualcuno affinché fondere il nostro sentire con quello di coloro col quale fondiamo un reciproco futuro. Beh, questo non l'ho capito. Quando ci si deve appropriare di qualcuno, lo stupro diventa elemento col quale si costruiscono le relazioni all'interno della nostra specie quando ci si deve appropriare di qualcuno anziché fondere il nostro sentire con quello di coloro col quale fondiamo un reciproco futuro. Quando si soffoca lo sviluppo emozionale degli esseri, questi tentano di reagire aggirando l'oscurantismo del loro percepire. Non c'è più amore nelle loro azioni, queste sono vuote, queste sono tese ad arraffare quanto può dar loro un attimo di tregua dal vuoto che le sta soffocando. Questi esseri si appropriano, questi esseri sottraggono ad altri esseri soltanto per il gusto di sottrarre, stuprano per il gusto di stuprare, rendendo altri esseri uguali a loro, vuoti e bisognosi di svuotare chiunque capiti loro a tiro. Venere ed Eros sono l'opposto della sottomissione. Venere ed Eros sono l'opposto del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. soffocamento del vero amore è una definizione che noi vi abbiamo sempre parlato, soltanto che mentre col termine amore noi intendiamo l'emozione dell'espansione, cioè la dilatazione dell'individuo in tutte le sue manifestazioni, il contrario di questo è ciò che impedisce la manifestazione dell'amore, cioè la manifestazione del suo sviluppo, della sua espansione. E cos'è che impedisce lo sviluppo dell'espansione? Il mettere in ginocchio le persone. Cioè, gira gira, alla fine siamo sempre là.
Sì, cioè, è una scelta comportamentale, cioè cosa si vuole chiedere alle persone, cosa si vuole dare o cosa si vuole dalle persone. Ma d'altronde il fatto stesso che i monoteisti vogliono sempre mettere in ginocchio le persone, come tu dici Claudio, è un momento di realtà. Basta pensare cosa ha detto quel pazzo che vive nella zona di Roma. Credo che il dono è la libertà, è un dono.
La libertà, cioè, è un dono.
Cioè, pensa, di conseguenza che l'uomo non ha diritto alla libertà, l'uomo non conosce la libertà, non gli appartiene. È qualcosa che gli viene regalato, ma da chi gli viene regalato? Dal Dio creatore. Cioè, pensa, cioè, noi ci ridiamo sopra una simile affermazione, ma c'è gente che ci crede. Arriva al punto di pensare che la libertà è un dono del Dio creatore.
Ma quel pazzo è il rappresentante del Dio creatore in terra.
Esatto.
Cioè, sono io che te la do. Cioè, esatto. Guarda che è micidiale.
Cioè, io infatti quando sento la frase fa la libertà è un dono, cioè, poi sapendo da chi viene, cioè, e nessuno ha trovato da ridire una simile affermazione, cioè, è naturale, come dire, tu non hai diritto alla libertà, la libertà non ti appartiene, è un valore che tu non conosci, la tua vita non ha valore, tu hai la libertà perché qualcuno te l'ha data, di conseguenza come io te l'ho data, come tu te la posso anche togliere, e tu posso dire che tu la utilizzi male, e nessuno ha trovato da ridire in questa affermazione, come si potrebbero legare tutte queste di affermazioni?
E dopo si stupiscono, ci sono i campi di sterminio.
Sì, e si stupiranno di cosa fanno per il giubileo.
Sì, sì.
Perché partendo da queste affermazioni a cui nessuno reagisce, fa la libertà un dono, poi dice ci sarà la distruzione del mondo, non sappiamo quando, bene, possiamo anche fare le prove di come si distrugge il mondo. Possiamo cominciare col distruggere le persone che non la pensano come noi, possiamo col distruggere le comunità che non la pensano come noi. Cioè, facciamo una prova generale. Volete che il Dio, quando fa il giudizio universale, ci trovi impreparati? E difatti cosa succede? Che, e l'ho detto e lo torno a ripetere, in Israele la polizia israeliana è allarmata dal proliferare delle sette fondamentaliste cristiane che si stanno preparando alla fine del mondo.
Cioè, e poi io ho letto una cosa, cioè, io ho letto un libretto sulle sette, vecchio di 8 anni fa, 9 anni fa, e riflettendoci un pochino, tu ti ricordi che i bambini di Satana vengono indicati che fanno chissà che cosa? Ma sono esistiti dei personaggi che hanno fatto chissà che cosa che li imputano, ma si chiamavano bambini di Dio.
Esatto, sì, sì. Che si rifacevano a Gesù Cristo e così via.
Sì, cioè, sì, è aberrante, cioè il gioco della trasposizione è veramente micidiale.
No, ma difatti è facile stabilire dei mostri che non ci sono per poter permettere alle persone che accusano gli altri di essere dei mostri di fare qualsiasi cosa. Perché logicamente si crea sempre un riferimento, cioè nel senso, basta pensare ad esempio a tutte le atrocità che furono accusate alle streghe, che non c'era nulla di reale, e che l'unica prova della loro colpevolezza erano le estorsioni sotto tortura, cosa hanno fatto loro con la tortura? Cioè, la realizzazione della mostruosità di cui era accusata una strega la facevano loro con la tortura. La strega mai avrebbe pensato di prendere uno scemo di un cristiano o di un prete e di torturarlo. Infatti, chiedeva solo di vivere per conto suo.
Forse è stato quello l'errore.
Esatto. forse quando forse hanno commesso questo errore. Cioè, loro chiedevano, lasciateci in pace, noi facciamo quello che noi vogliamo, voi fate quello che volete.
Ho preparato un po' di fotocopie, no? Per Ivano e Laura, no? Delle fotocopie del sistema sociale romano e il passaggio fra Repubblica, l'Impero e il Cristianesimo, no? Un attimo prima di Augusto c'era un grandissimo dibattito, no? C'era un grandissimo della sua libertà di espressione, dove non poteva essere, cioè si dichiarava che non poteva essere condannato chi diceva una cosa o chi pensava o diceva una cosa, ma soltanto l'azione. Cioè, se uno commetteva un'azione delittuosa poteva essere condannato. Chiaramente c'era anche l'opinione contraria, ma non è importante. L'importante è che un attimo prima di Augusto, cioè e con Augusto al potere, c'era questo dibattito in piedi. Ti rendi conto che questo dibattito, dopo è stato ha cambiato, sono arrivate delle leggi, limitazioni, eccetera, però questo dibattito col cristianesimo è stato troncato di netto ed è stato ripreso nel 1700.
Esatto.
Cioè, noi abbiamo un buco da questo punto della storia, un buco nero, lungo 1700.
Sì, no, ma un esempio molto concreto. Io adesso non mi ricordo il fatto teorico ben preciso, ma so che ci fu un'epoca di Roma in cui fu fatta violenza a una donna. E siccome chi compiò la violenza apparteneva alla monarchia, a Roma si cambiò la forma dello Stato per una violenza alla donna, si passò alla Repubblica.
Allora,
i cristiani anche adesso sostengono che la violenza contro la donna è una violenza contro la morale, non contro la persona.
Ma questo qua è la storia, ma io l'ho già letto.
Sì, sì, no, infatti
io... È brutto che ha fatto questa operazione.
Esatto. Però fu cambiato addirittura il sistema di governo, esatto, partendo da una violenza fisica su una persona. Ancora adesso, e non è di secoli fa, i cristiani sostengono che la violenza sessuale è una violenza contro la morale, ma non contro la persona.
Ci ha messo 50 anni per cambiare la legge, sì, è cambiato da pochissimo.
Ma questi concetti non erano, diciamo, enunciati o teorizzati, perché i cristiani hanno il corso di Fiero, dei cristiani sono i teologi, che sparano un sacco di cazzate, espandono il loro letame sul mondo senza nessun problema. I pagani non avevano bisogno di formulare queste teorie, perché avevano già insiti lei i valori di riferimento, cioè non ho bisogno di scrivere dei testi,
poi,
di scrivere delle documentazioni.
Che poi questi valori avessero di valori di classe, avessero di rapporti sociali diversi, questo è un altro discorso, cioè un conto è la strutturazione di una società e un conto è la definizione di una società in maniera diversa dal punto di vista religioso, cioè se la donna è schiava, cioè nei tempi romani no, la donna era schiava, aveva degli obblighi. Non erano degli obblighi dettati dall'essere divino, dall'essere religioso, ma
era
la sua condizione sociale. Infatti noi abbiamo un episodio, per esempio, la pudicizia plebea, il tempio della pudicizia plebea fu fatto da una tizia, adesso non mi ricordo più quale, la quale sposò un plebeo, era una patrizia e sposò un plebeo. Siccome gli venne in quel momento bloccato, impedito l'accesso alla pudicizia, no, al tempio di pudicizia, lei costruì un altro tempio alla pudicizia plebea in contrapposizione alla pudicizia patrizia. Figurati un po' se nel cristianesimo questo potesse avvenire, insomma, sta roba qua.
Sì, beh, sicuramente sarebbe a livello di scandalo.
Non prendo telefonate finché non ho finito i nostri discorsi, porteremo avanti ancora una decina di minuti di discorsi, portate pazienza. Comunque, questo è un conto è la relazione sociale, no? E un conto è ciò che è divino. Ciò che è divino è importante, cioè ciò che è religioso. Dopodiché una società, dai rapporti di forza che esistono adesso, noi possiamo migliorarli, possiamo cambiarli e variare.
Quello che è significativo è che nessuna società pagana ha mai pensato di eliminare questa possibilità, di cancellarla. Cioè,
esatto,
loro avevano un sistema sociale di un certo tipo, sapevano che dal punto di vista divino ci poteva essere qualcos'altro e nessuno mai ha pensato di prendere questa divinità, di cancellarla dalla storia o di cancellarla dalla vita o di condannare o di punire chi seguisse quella divinità. Cioè hanno sempre permesso che esistesse la possibilità di diversità, di cambiamento, o che erano consci che poteva esserci un'altra possibilità, e le altre possibilità erano messe alla pari. Era solo una scelta di volontà dell'individuo, della persona, cioè di dire: noi società ci diamo queste regole, queste regole appunto valgono proprio soltanto per noi, ma esistono possibilità che sono diverse, esistono la possibilità che noi andiamo a realizzare qualcos'altro, e le persone che la pensano in maniera differente di noi hanno questa possibilità di manifestarsi, di concepire le cose. Non possono realizzare perché abbiamo scelto così, però esiste la possibilità. Cioè questo proprio è l'abisso fra una società di tipo cristiano e una società di tipo pagano. È logicamente proprio la possibilità della diversità, della realizzazione.
Chi parla tu invece?
Sì, ecco, questo qua appunto è quello che bisogna far sempre capire. Nel senso che per qualsiasi cosa che una società di tipo pagano possa realizzare o possa manifestare o possa concretizzare, e di conseguenza dà la possibilità a tutte quante le manifestazioni di esserci, di manifestarsi o di essere concepite o di essere presenti, non ha il bisogno di andarle a reprimere o a condannarle o a scacciarle. Cioè, poi sta nell'abilità dei monoteisti inventare queste cose, insomma.
Allora, prendendo spunto anche da questo personaggio qua che ha telefonato, se voi dite certe cose, io vi mando a fanculo. Allora, siccome è stato finalmente rimosso il reato di turpiloquio, adesso il reato di turpiloquio non esiste più, ma di questa roba qua ne parleremo abbondantemente. Vi mando chiaramente a quel paese, perché voi non vi potete permettere di telefonare al sottoscritto e dire a me come io mi permetto di dire questo.
No, io non
ve lo permettete, Voi andate da Wojtyla e dici: ma tu come ti permetti a mettere in ginocchio bambini, a pregare, costringerli a pregare? Questo lo potete fare, sono fatti vostri, poi si arrangia Wojtyla a difendersi. Ma voi non vi potete rivolgervi a me ed essere così scurrili, scorretti e villani.
Sì, ma allora, ma non basta, cioè, ma non serve che vadano a Roma, basta che vadano a Vicenza. Il vescovo Nonis, su un articolo letto su un settimanale di Vicenza, ha detto: fa, è grave che dall'ultima inchiesta religiosa che abbiamo fatto i ragazzi non sappiano più l'atto di fede e anche l'atto di dolore. Andassero a dire a Nonis a Vicenza come si permette di dire questo, cioè come sia importante per lui e sia grave per la società che i giovani si siano dimenticati l'atto di fede e l'atto di dolore. Cioè, nel senso, io non penso che la formazione di un ragazzo sia negativa perché si sia dimenticato, forse è positiva perché proprio si è dimenticato l'atto di fede e l'atto di dolore. E allora, prima di dire una frase del genere, vado a non dire a Nonis a Vicenza, fanno due passi, Vicenza qua vicino, perciò.
Tanto per essere chiaro, no, sebbene che chiariamo un pochino queste robette, questa è una trasmissione religiosa e ha tutte le prerogative di una trasmissione religiosa, e come una trasmissione religiosa ha il diritto di difendersi. Certamente se noi avessimo mezzi diversi e possibilità diverse ci difenderemmo in maniera filtrando, impedendo le telefonate. Non abbiamo questi mezzi, siamo costretti a subirlo, a noi ci va benissimo, cioè non è che ci fa qualcosa, però vi beccate le risposte di conseguenza. Questo tanto per essere chiaro. Allora, intanto chiudiamo qui con gli oracoli caldaici, così lasciamo stare. Per Luciano che ha scritto una lettera. Luciano, io non posso scrivere un altro trattato, cioè mi puoi costringere a scrivere un trattato alla settimana perché mi scrivi una lettera? A me mi fa piacere che vengo stimolato per fare delle cose, ma se tu mi chiedi di spiegarti la pulsione di morte, la relazione che esiste fra cattolicesimo, cristianesimo e pulsione di morte, perché hai paura che il concetto di pulsione di morte sia un modo per dirlo all'altro, cioè un insulto per dirlo all'altro che è mio nemico? Cioè, mi lavoro anche per farlo, però lo ti aspetti novembre, tanto per essere chiari. E il problema della pulsione di morte nasce da un lavoro di Freud, che quando analizza l'essa, cioè il bisogno di distruzione che ha un sistema sociale. Quello che però usa la stregoneria è il concetto che trovi in Reich, cioè l'energia vitale stagnata, cioè il blocco dell'energia all'interno dell'individuo. E non è legato al narcisismo de Fromm, anche se sono molto simile, ma è legato più che altro al masochismo, cioè l'accettazione dell'assoggettamento. Mi te dico questo, dopodiché a novembre, se vuoi farlo tratterello, te lo faccio, tanto per essere chiaro. Ah, beh, sì, è interessante, cioè Luciano pone tutta una serie di problematiche, però capisci che se no, ogni volta devo fare un tratterello non finisco più.
Sì, ma infatti, anche perché sono tematiche che non possono essere condensate in poche righe, in poche pagine, cioè, sono dei punti fondamentali in cui la pulsione di morte appartiene a tutto il monoteismo, di conseguenza è stato proprio di sradicare il concetto proprio di monoteismo e richiede un bel impegno, insomma.
Poi una lettera per l'Arianna in macchina da 4 giorni. Se la spedisco, la spedisco, se passo avanti a casa la butto in posta. Porta pazienza, Arianna, ce l'ho là in macchina da lasciarti. Oh, ciao. Va bene. Detto questo, io vi do appuntamento, fra le altre cose, in Rai. Allora, Rai 1 alle ore 22:45 domenica fanno una trasmissione sulle 7 in cui mi mettono dentro anche me, sembrerebbe, almeno così mi hanno detto. Se la volete guardare,
con riprese fatte in Radio Gamma 5.
Chiaramente, sì, con riprese fatte in Radio Gamma 5, chiaramente mi sputaneranno perché non è che chiedo chissà cosa, però insomma, se volete vedere quanto mi sputanano, domenica alle ore 22:45 su Rai 1. La trasmissione è fatta da Frontiere,
che è la redazione giornalistica di Rai 1.
Va bene. Francesco, di cosa parliamo adesso? Visto che non parlo più degli oracoli.
Io volevo affrontare mi è capitato finiamo un discorso che avevamo iniziato prima, il discorso sempre dell'intromissione del monoteismo nella vita delle persone. Io mi è capitato fra le mani, chi vuole telefonare può già che telefonare, do il numero telefonico, è 049 700 700. Allora, è spartito martedì 22 giugno sulla Repubblica un intervento.
Chi parla? Dimmi.
Mi hai fatto spaventare.
Dimmi tutto.
Chi parla? Perché ogni tanto qualcuno ti bacchetta Sono filtri?
Va bene, dai.
Dai, dai. Ascolta, sono curioso di vedere innanzitutto la trasmissione, così vedrò il diavolo in sembianze umane.
Sì.
Come dice Franco. Poi tu prima stavi parlando di Augusto.
Sì.
Stavano trattando determinate cose. Ma è un esercizio un po' ritroso così nel tempo, un po'. La gente può anche pensare che allora c'era anche la schiavitù.
Ah, ma c'era?
C'erano le crocifissioni.
Sì.
Ah.
Era la punizione per la ribellione degli schiavi o dei ribelli.
Quindi, e quindi c'erano i patrizi, i plebei, sì, e gli stronzi.
Certo.
Certamente. Sotto altre forme ci sono ancora anche oggi.
Certo.
I patrizi, i plebei e gli stronzi. La gente non lo sa, ma è così.
Certo.
Solo che allora veniva manifestato più in modo cruento.
Allora o adesso più o meno lo stesso, insomma, non è cambiato molto.
Più o meno la stessa cosa.
Sì.
Però diciamo che oggi è più soft, sono cambiati i tempi.
Ma anche i mezzi, i metodi.
Anche i metodi, sì. Penso sono più.
Poi arriva qualcuno che fa i campi di sterminio, arriva qualcuno che fa altre robe, però insomma tutto sommato più o meno.
Qualcuno
uguale.
Che fa l'acquisizione. È un po' diverso forse.
Aspetta, facciamo parlare. Dì,
sì,
parla.
No, niente, io ho finito, volevo solo chiederti di passarmi una battuta. Va bene, dai, la dirò un'altra volta. Va.
D'accordo.
Troppo seria la cosa, quindi le battute meglio farle un'altra volta.
Ciao. Va bene, ciao, ciao.
Il problema è che una volta c'erano patrizi, plebei e stronzi, e che anche adesso ci sono patrizi, plebei e stronzi. Noi lo sappiamo benissimo questo, cioè non è che mettiamo in discussione, cioè noi non diciamo mai la società pagana antica era meglio di
sì,
adesso,
ma infatti,
assolutamente.
Noi parliamo sempre di valori religiosi.
Noi parliamo di impatto religioso che ha l'uomo con il mondo che lo circonda. Dopodiché diciamo questo però, che nella società romana antica c'era la possibilità di andare avanti,
sì.
Arrivò il cristianesimo e troncò l'evoluzione e fece l'oscurantismo. Purtroppo da là siamo ripartiti lo stesso, non è che ci sia un problema, cioè gli uomini comunque vanno avanti.
Sì, no, anche perché il discorso poi delle suddivisioni questo è problematico, cioè in quanto appunto le suddivisioni possono essere sia di natura psicologica o chi
fai diretta.
Sì, dai. Non sei in diretta.
Sono in diretta. Io Bono volevo dirti siete abbastanza bravi, diciamo, per stare dietro a queste cose. Volevo dire, sono vostro seguace, ammiratore.
Io i seguaci non mi piacciono.
No?
A me piacciono le persone comunque.
Perché? Ho detto qualcosa che non va.
Beh, insomma, come seguaci non mi piacciono, ma i seguaci comunque va bene, dai.
No, come ho detto, sono un vostro...
Ascoltatore, dai.
Ammiratore.
Ascoltatore.
Ascoltatore, beh, insomma, diciamo ascoltatore, va bene.
Va bene.
Questo sì,
io, sai, sono ignorante, mica... sono le parole giuste, come voi. Ascolta, la tua amica, la Brigida, come si chiama la tua amica?
La mia?
La tua amica Brigida, la...
E chi è? E chi è?
Quella che era insieme a te, che veniva sempre a trasmettere.
Chi era? Io non avevo nessuna amica che veniva insieme a me a trasmettere. Guarda che forse è sbagliato con qualcun altro,
Ma no, io guarda, ti sento sempre quando trasmetti. A me mi interessa queste cose qua. Perché diciamo sono cose che sempre scavare nel passato è sempre bello. Perché diciamo l'era moderna non ormai ha stufato. Ormai bisogna ritornare ai vecchi tempi.
A me non mi piacciono i vecchi tempi.
Bisogna sempre vivere il presente.
I vecchi tempi diciamo erano più genuini, adesso invece ti prendono per il culo diversamente.
Una volta prendevano in giro, oggi prendono in giro, non vedo tanta differenza.
No, una volta erano più genuini, adesso sono più, come si chiama, peggio di una volta.
Va bene.
Oh, mi dispiace per la tua amica.
Eh
la,
sì.
Quella lì che non viene più a...
Non so quale amica sia, questo è che non riesco a capire.
Io non so, non mi ricordo il nome, che quello che veniva.
Io non ho mai avuto un'amica che viene a trasmettere qua.
No?
Assolutamente.
È una speaker, come si chiama?
Ah, può essere che sia qualche speaker da qualche parte,
no,
ma io non so.
Era che si, no, no, sempre parlava, parlava bene, parlava.
No, no, assolutamente.
A me mi piaceva tanto.
Va bene.
Aveva una bella voce, aveva.
Bravo. Va bene, dai.
Ciao.
No, ok. Mi piace ascoltarvi.
Va bene, ok.
Non so io.
Vado avanti.
Va bene, vai avanti.
Ciao.
Ciao.
Va bene.
Allora, sì, allora, il discorso che noi facevamo sempre dell'intromissione del monoteismo nella vita delle persone. E prendiamo un fatto di cronaca che è abbastanza così. Del 22 giugno la Repubblica fa, il Ministro della Sanità dice usati i preservativi contro l'AIDS, un mini sceneggiato TV. Benissimo, il vescovo Maggiolini interviene e fa, e il vescovo si arrabbia, fra virgolette, così lo Stato sconfina. E poi dice, è un sopruso invadere la sfera morale. Cioè nel senso, il discorso di essere gli unici a detenere il diritto di dare un qualcosa, di criticare lo Stato quando interviene per difendere i propri cittadini, o dare delle indicazioni, che poi sono delle indicazioni, non sono di dogmi di fede come dal monoteismo. Questo qua richiede, cioè, e nessuno critica questo, dice appunto è un sopruso invadere la sfera morale, ma lo Stato non invade la sfera morale, invade, lo Stato dà dei diritti, dà degli indirizzi, dà dei consigli, propone un qualcosa, è la Chiesa che invade la sfera morale con il discorso delle, che loro detengono la verità, che loro appartengono a Dio.
Francesco? Sì. Perché pensi che ci odiano così tanti, più di ogni altro gruppo che tanto definisci sette? Perché noi facciamo dei discorsi morali antagonisti ai loro.
Esatto.
Per la prima volta nasce qualcuno che dice voi dite cazzate. E lo dice dal punto di vista religioso.
Sì, ma infatti. Ma vedi, il discorso è questo qua. Passando da questo principio in cui la Chiesa si può dire, può contestare allo Stato che dia un'indicazione, immediatamente sono i passaggi successivi, cioè l'autorità della Chiesa sullo Stato che impedisce che certe leggi vengano applicate. Se la Chiesa si può dire per dare il permesso di dire allo Stato fa invadi la sfera morale, significa che la sfera morale gli appartiene soltanto a loro e che lo Stato perde di autorità. Ma la differenza tra una comunità è che la comunità dà delle leggi per se stesse, perché ad esempio lo Stato italiano non andrà a dire ai preti del Vaticano usate il preservativo, lo dirà ai cittadini italiani. Non fa un discorso universale, non dirà al Papa usi i preservativi con le suore, lo dirà soltanto per i cittadini italiani, non diventerà obbligatorio, assoluto, universale, darà delle indicazioni a una specifica comunità e queste regole non varranno per tutti, varranno per la comunità in cui lo Stato ha autorità, invece loro questo non lo fanno, loro si arrogano un principio, un dovere, un diritto, una superiorità che non hanno. E questo diventa pericoloso proprio perché non c'è il rispetto di nessuna considerazione, perché loro dicono che già è un peccato, lo Stato dice non violi una legge, noi ti consigliamo questo, noi lo consigliamo perché abbiamo la finalità di mantenere la comunità, di mantenere il principio della vita, perché lo Stato si basa sugli individui e di conseguenza se i miei individui stanno bene lo Stato funziona bene, e questa è una scelta politica corretta dal punto di vista dell'amministrazione dello Stato. No, loro vanno a contestarla perché vogliono creare la malattia,
ma è molto di più. Perché lo Stato in realtà ha una struttura morale più adeguata, ed è quella dettata dalla Costituzione.
Che è decisamente superiore.
Tant'è che l'articolo 7 della Costituzione, quello del concordataria, il concordato non è mica stato fatto per cosa, è stato fatto per consentire ai cattolici che hanno delle regole in opposizione alla Costituzione della Repubblica Italiana di poter praticarle purché siano nell'ambito della religione.
Sì.
Questo è il motivo del concordato, non è altro, cioè la morale nostra, la società civile è dettata dalla Costituzione.
Ecco, di conseguenza già da questo principio si può benissimo capire come vengono applicati i principi del monoteismo, cioè il monoteismo nel momento in cui trova il potere in una società, in uno Stato, diventa uno Stato tirannico, in quanto crea l'intolleranza, cioè nel senso perché si avvale oltre di un potere politico, di un potere religioso, che va a determinare anche dei comportamenti e non sanziona dal punto di vista legale i comportamenti, li sanziona perché pretende di avere un riferimento fuori dalla vita, fuori dal mondo, che è un Dio che non esiste.
Per esempio, sapete benissimo che ritengo per il principio di partecipazione morale ogni cristiano responsabile di tutti i delitti al di là dello spazio e del tempo che sono stati commessi. Questo è il principio della partecipazione morale, sia in filosofia sia a livello giuridico. però perché ce l'ho anche personalmente con Wojtyla, cioè perché ritengo Wojtyla un essere abietto? Perché Wojtyla è stato uno degli organizzatori della mafia in Polonia per impedire, cioè ha organizzato praticamente la mafia dei medici, per impedire alle donne di abortire quando la legge consentiva loro di abortire.
Beh, basta pensare a quello, sì, che stanno facendo adesso in Germania, sì, i cattolici.
In Germania, sì. No, ma specifico lo spazio in Polonia, perché lui è direttamente, sì, corresponsabile di quell'operazione. Cioè, data una legge dello Stato che consentiva l'aborto, lui ha organizzato e ricattato l'intera classe medica affinché non consentisse donne di abortire. Per cui le ricche andavano in Svezia ad abortire, le povere andavano in Moldavia, andavano in Ucraina con tutto quello che succedeva. Per cui la responsabilità è sua personale, cioè in questo caso è responsabilità personale, è responsabilità di ogni cristiano per il diritto di partecipazione morale. Ognuno che si dice cristiano è responsabile di genocidio da quando che c'è il cristianesimo fino ad oggi, cioè,
e finché esisterà il monoteismo,
per ogni atto, e attenzione, non per ogni atto diretto fatto, ma ogni conseguenza al lato, cioè il prete che stupra Chiati da bambino e Chiati che dopo fa delle fissazioni emozionali, emotive, per cui diventa un assassino, il prete è ancora responsabile. Cioè ogni cristiano è responsabile di quell'operazione, cioè è responsabile anche delle conseguenze postume dell'operazione.
Ma anche, ad esempio, è responsabile del principio in cui dice in cui il vescovo Maggiolini dice fanno usato i preservativi perché lo Stato invade la sfera morale. La malattia che è conseguente è responsabilità sua.
È non solo della malattia,
è un vero untore.
È responsabile anche della miseria che costruisce, perché se è vero che qui in Italia, bene o male, abbiamo una struttura con la quale difendersi, ed è vero questo, esiste in Italia e nei paesi occidentali, anche in Germania, quei casini, bene o male c'è la struttura per difendersi. Non esiste spesso questa struttura nei paesi del terzo mondo,
esatto.
In America Latina proprio non esiste, sono massacri e basta. In Africa non esistono, cioè laddove la popolazione è debole, non è in grado di difendersi dalle atrocità dei missionari, dalle atrocità dei cattolici, dalle atrocità dei volontari che portano tanto bene, fanno i massacri.
Ricordiamo Ruanda, 800.000 morti, vescovi arrestati perché hanno partecipato alle stragi, 32 sacerdoti che sono sorgiti da Ruanda e che sono ospitati in Italia, mantenuti non so con quali soldi.
Per cui quando noi facciamo dell'anticlericalismo, fra virgolette, non è che ci abbiamo col clero, noi ci abbiamo con la dottrina, con i principi che questo porta avanti. Perché a noi quello che è fondamentale nel paganesimo è la costruzione dell'uomo. Per noi il male è la distruzione della possibilità dell'uomo di costruirsi. Cioè noi non possiamo non indicare il male, non lo potremo mai fare questo. E nella costruzione del paganesimo politeista noi non potremmo fare a meno di indicare ciò che blocca lo sviluppo umano. Per cui noi altri non vediamo lo Stato non gada a mettere in galera chi che ruba, o gada a mettere in galera solo quel che ruba ma che se può reto. Cioè a noi questo non interessa, noi sappiamo che esistono tante strutture sociali diverse, in alcune c'è del meglio, l'altro c'è del peggio e accettiamo quello che c'è. Ma dal punto di vista religioso, dal punto di vista dogmatico, dal punto di vista morale, è là sì che ci aggreghiamo il diritto di dire le cose come devono essere, di dare le nostre direttive. E là, su quel terreno, noi attacchiamo il cattolicesimo. Là, su quel terreno, col cattolicesimo non esiste mediazione.
Ecco, voglio ad esempio proseguire su questo discorso della...
Chi parla?
Francesco da Vicenza.
Dimmi tutto.
In relazione all'aborto, no? L'amministrazione polacca di Solidarnosc aveva deciso che le donne non abortissero non oltre il secondo mese di gestazione, cioè quando il feto umanoide incomincia ad assumere la fisiologia umana, capisci? Dopo è stato distratto dai canoni cattolici prefissi da Wojtyla per voce del Vaticano, è stato distratto. Mentre il compito dei medici di Solidarnosc era quello di evitare che donne violentate mettessero al mondo dei figli, capisci? Anche per effetto psicologico. E quindi avevano messo questa condizione che non, che la gestazione non venisse, cioè l'estirpazione del feto non venisse oltre il secondo mese di gestazione, appunto perché, ripeto, il feto da umanoide acquista la fisiologia completa dell'uomo, insomma, della persona umana. Ecco, tutto qui.
Va bene.
Ciao.
Sentite un attimo, mettiamoci in testa questo, almeno se Francesco non è d'accordo mi picchia, ma non è importante. Allora, la donna è padrona del suo corpo, lei, solo lei, ha il diritto di abortire o non abortire. Dal punto di vista religioso, io non metto neanche i 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, non metto dei limiti, dopodiché la legge può mettere i suoi limiti, questo è un altro discorso. L'uomo, il diritto a diventare padre, se lo conquista, si fa un mazzo tanto, costruisce delle buone relazioni, costruisce delle buone condizioni di vita, l'uomo e la donna insieme chiaramente, però solo la donna è padrona del proprio corpo, solo la donna, e nessuno gli deve rompere i coglioni, chiaro? Visto che il reato turpiloquio non c'è più. Adesso posso usare il mio linguaggio ed esprimere ciò che penso. Ah!
Sì, ma infatti Claudio, quello che noi vogliamo sempre dire è che una società deve crearsi delle regole, che deve crearsi dei riferimenti che sono sempre legati alla società, alla comunità a cui appartiene. E queste regole sono delle regole che valgono per quella comunità, per chi appartiene a quella comunità. E quelle regole sono dettate dalle necessità della vita, dalle necessità dell'ambiente e da altre cose. Di conseguenza non sono leggi divine e non sono leggi modificabili. Di conseguenza c'è sempre il diritto alla persona alla massima libertà, che poi possa essere limitata da una funzionalità puramente sociale, questa è una cosa secondaria, però la libertà assoluta esiste, la libertà di ogni persona esiste, e non esiste nessun Dio creatore che possa stabilire che una società deve essere regolata in maniera diversa. Sono gli uomini che compongono la società che hanno il diritto di darsi delle regole, possono darsi delle regole, ma queste regole non sono assolute e non derivano da Dio, derivano dalla loro volontà di costruire quelle regole e da creare quel tipo di legami che vogliono. Di conseguenza una società fa delle cose, fa delle regole, ma all'uomo gli va data qualsiasi libertà e ha il diritto, il potere di fare qualsiasi cosa. Non appartiene il discorso della libertà al fatto che la cosa esista da un giorno o da un mese o da 6 anni o da un'eternità. L'uomo ha il diritto di modificare qualsiasi regola, ha il diritto di modificare qualsiasi società, ha il diritto di essere se stesso. Questo ha il diritto di farlo. Tutto il resto è secondario, di conseguenza può fare qualsiasi cosa e su questo non si discute e non c'era nessun Dio creatore che possa stabilire dei limiti.
Dopodiché il sistema sociale pone delle regole per non essere distrutto.
Ma è una necessità.
Pone delle leggi, pone delle condizioni. Queste leggi e queste condizioni sono rapporti fra gli uomini, rapporti di classi, rapporti fra la vita, i rapporti col comando sociale, cioè quei rapporti che sono nella vita di tutti i giorni.
Ma sono rapporti di vita legati al meccanismo della vita, ma non esterni.
E dopo si possono modificare con le regole che vengono date per modificarle, non è che sono assolute dovute da Dio, esistono delle regole per modificare le regole, quelle regole vanno rispettate perché sono delle regole sociali,
è una necessità della vita, ma della vita comunitaria, cioè la vita individuale, la vita della persona, dell'individuo, dell'uomo è totalmente libera. Poi il fatto quando l'uomo si lega assieme deve crearsi un tipo di legame, esiste una necessità e questa necessità va rispettata, ma la necessità sta sempre in mano degli uomini, non sta in mano a un sacerdote, non sta in mano a un Dio, o non è un Dio che la crea la regola. Di conseguenza qualsiasi cosa che è nella società può essere modificato a piacimento delle persone che la compongono.
Il concetto morale è una cosa, cioè il concetto morale cosa dice? E quello dei cristiani dice questa è la legge di Dio, tu ti adegui alla legge di Dio. Il concetto morale nostro qual è? L'individuo ha il diritto alla sua libertà assoluta. Chiaramente questo non è possibile, lo sappiamo benissimo. Esistono delle regole sociali che vanno costruite, vanno cambiate, vanno rispettate, vanno modificate, cioè esistono dei meccanismi che vanno seguiti, anche perché non si può distruggere il sistema sociale in cui si vive, si può migliorarlo, non distruggerlo, non tornare indietro. Per cui è giusto che ci siano queste regole. Però dal punto di vista morale, della discussione puramente morale, puramente accademica, non devono esistere nessun ostacolo, nessun limite allo sviluppo di quelle che sono le sensazioni umane. Cioè non, l'essere umano non ha, non gli deve essere messo nessun limite. Dopodiché i limiti sono quelli della legge, sono quelli delle istituzioni, sono quelli della vita di tutti i giorni.
Quello dell'errore o dello sbaglio attribuito agli altri o ai comportamenti degli altri è una cosa tipicamente cristiana. Cioè sono i cristiani che si arrivano al diritto di dire tu sbagli perché io appartengo a Dio. Difatti io, recuperando alcuni storici antichi che parlavano degli ebrei, perché criticavano, perché rifiutavano il monoteismo? Perché chi apparteneva al monoteismo diceva fa sbagliano nel rappresentare l'idea in forma umana. Ma se a me piace rappresentare l'idea in forma umana, a te cosa te ne viene? È una mia scelta. Io non vengo a dire che tu mi devi accettare la divinità in forma umana. E questo è il principio dei cristiani, quello del giudizio, del poter dire tu sbagli perché io rappresento Dio. E di conseguenza, nel momento in cui i cristiani dicono, e i monoteisti dicono noi rappresentiamo Dio, possono permettersi qualsiasi cosa. Difatti, io sto leggendo un testo sull'antisemitismo, nell'antigiudaismo. E sono i cristiani che introducono questo esempio di distruzione totale. Uno storico dell'antisemitismo dice fa: l'antisemitismo cristiano è qualcosa di nuovo ed unico, in nessun modo paragonabile all'ondata occasionale di antipatia pagana nei confronti degli ebrei, perché sono i cristiani che odiano in base alla credenza religiosa, all'appartenenza religiosa. Perché ad esempio gli antichi criticavano gli ebrei? Non per il discorso religioso, perché dicevano vi può appartenere, ma voi non dovete giudicare noi non giudichiamo voi. Loro li criticavano per funzioni sociali, perché la minoranza greca che esisteva in Palestina veniva perseguitata dagli ebrei per i suoi motivi religiosi, e loro trovavano assurdo che un popolo persecutasse un altro solo per motivi religiosi, soltanto per la raffigurazione della divinità. E questo qui risiede proprio il discorso dello scontro fra il monoteismo e il politeismo, cioè proprio il discorso che tutto quanto nel politeismo dice l'uomo è libero, gli appartiene la possibilità di creare la divinità, di interagire come vuole con la divinità. Non ha degli obblighi verso la divinità, non ha l'obbligo della devozione, della fede, del credo, del rispetto verso la divinità. È una scelta sua che lui fa verso la divinità. I mondeisti dicono questo non è possibile, tu devi comportarti ed agire in questa maniera verso la divinità. Ed è qui uno dei nodi fondamentali dello scontro fra la visione monoteista e la visione politeista. Cioè, è proprio questo in cui risiede, nel fatto di dire la sovranità sulla vita appartiene all'uomo nel politeismo, e il monoteismo fa la sovranità su tutto appartiene a Dio, anche sulla vita degli uomini. Questa è una delle differenze abissali tra le due concezioni religiose, e che sono inconciliabili. Cioè, questo non è possibile concepirlo. Sempre sul discorso della falsificazione, ad esempio, che possono fare i monoteisti della storia. Loro vengono a raccontare che ad esempio gli ebrei se ne andarono dall'Egitto perché Dio li chiamò. E questo non è vero, perché ad esempio se noi andiamo a prendere ad esempio gli storici antichi, dicono fa, si erano stabiliti nel paese molti stranieri di varie nazionalità e furono dunque espulsi gli uomini che appartenevano a una popolazione straniera, e i più illustri attivi di loro furono riuniti ed estradati, dove, come dicono, in Grecia e in altri luoghi, ed alcuni in Giudea, dove era disabitata. Ma questo era un principio che apparteneva anche alle popolazioni italiche del Primavera Sacre. Quando in una realtà economica non viveva la possibilità di sopravvivere o di mantenere la vita in maniera dignitosa, si chiamavano le Primavere Sacre, il primo di ogni cosa partiva e andava a creare una nuova civiltà, nel senso che non poteva distruggere con la sua vita la civiltà, ma non era un motivo religioso.
Quando lo faranno nelle steppe russe a Primavera Sacre?
Manderemo i cristiani. A meno che sono le zanzare che gli faranno giustamente delle stimolazioni. Ma questo è significativo, cioè nel senso di dire, questo non avviene per un principio religioso, appartiene per una necessità. E loro hanno tramutato un comportamento di una società che cercava di sopravvivere nelle condizioni disagevoli, l'hanno tramutato come una chiamata da Dio. Cioè, questa è proprio nella falsificazione proprio delle cose. Cioè, il fatto stesso che dopo loro qualsiasi cosa passa per la loro volontà. Un argomento di attualità. Il Papa cade, ferito alla tempia, scivola in bagno, 3 punti, io pensavo che i suoi discorsi fossero allora, state dalla botta in testa.
Il nostro amico poeta Lucente dice che in questo caso si è circonciso.
Sì.
Dopodiché fate un po' voi.
Allora io pensavo, e purtroppo non era dovuto, le sue affermazioni non sono dovute al discorso di essere scivolato e aver preso una botta in testa. Il discorso che fa successivo fa, basta con il sesso libero, combattete la pornografia. Ma nessuno... Chi sostiene il sesso libero dice ai preti dovete far sesso, sarebbe anche meglio che lo facessero. È una scelta sempre delle persone che fanno le cose.
Ma è che lo fanno stuprando bambini?
Sì, esatto, loro. Cioè, e poi dice combattere la pornografia, nessuno dice dovete leggere riviste pornografiche. Però loro si arrogano sempre di giudicare le cose, di dire non dovete fare questo. Cioè, noi diciamo tutte le cose sono possibili, sta a voi, in base alla vostra sensibilità, il farlo o non farle, il conoscere o non conoscerle. Ed è una scelta vostra. Loro dicono, noi in base al nostro gusto vi imponiamo un qualcosa.
È un sistema di lavoro cristiano questo.
Sì?
Cioè, il cristiano dice, questa cosa è proibita. Non dice questa cosa si può fare, dice solo, questa cosa è proibita, se tu la fai vai in galera. O ti, hai la punizione o vai al rogo, a seconda delle condizioni sociali. E non dice, non dà delle condizioni per cui non dà delle cose importanti per cui quella cosa non vale la pena farla. Cioè non dice, per esempio, chi te lo fa fare di abortire? Tanto tuo figlio sta bene, ha tutto quel che può avere, può vivere tranquillo, può costruirsi la sua vita, tu non hai particolari problemi, non devi pulire la casa, non devi alzarti la mattina alle 5 per andare a lavorare anche quando sei al sesto, settimo, ottavo mese di gravidanza come si è negli Stati Uniti, tu hai chi ti aiuta, hai dei assistenti che ti aiutano nel parto, che ti aiutano a mantenere il figlio, che ti aiutano a fare tutto quello che devi fare, che senso ha che abortisci? Il cristiano non fa questo, dice o tu non abortisci o tu vai in galera. Cioè, non costruisce delle condizioni buone, ottime, per cui le persone dicono, beh, è inutile che mi abortisca, no? Cioè, sto bene, ho tutto quello che serve, non serve che io abortisca, no? Il cristiano lascia che le condizioni siano miserabili, o meglio, costruisce condizioni miserabili, e all'interno delle condizioni miserabili impedisce con la galera che le persone abbiano un attimo di respiro. Tant'è che se voi vi leggete sia la Bibbia, sia i Vangeli ufficiali, non c'è quegli imbecilli che non riesce, cioè non c'è il fatto che le persone non riescono a capire cosa dice l'imbecille di Nazareth, ma è Dio che ha indurito i loro cuori e le loro menti, così loro non capiscono, così almeno li può mandare in galera o all'inferno. Cioè, questo modo di ragionare, questo modo di rappresentare le cose è parte del cristianesimo.
Sì.
Cioè, è un dogma cristiano che si oppone ai dogmi pagani. Cioè, la costruzione del paganesimo può essere costruita facendo saltare questi dogmi, perché se noi non riusciamo a far saltare questi dogmi non è importanza con quali nomi chiamiamo le cose,
esatto.
Quel dogma opprime gli esseri umani, cioè li impedisce la costruzione degli esseri umani. Più la costruzione di una religione è infinitamente più grossa di qualsiasi altra operazione sociale sia tentabile.
Sì, perché appunto proprio va alla base di...
Città cattolica.
Bene. E già molto si è espresso così, perché
vero.
I cristiani sono incapaci di esprimere qualsiasi cosa.
Anche in questo modo,
solo Dio, solo Dio riesce a esprimere qualcosa per loro. Sì, beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700.
Sì, sì, anche se non telefono, tanto quelli che ascoltano le trasmissioni, cioè quelli che sentono trasmissioni conoscono i non senso. Pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
A proposito di monoteismo, no? Cioè, è difficile che quando uno crede in un Dio, come è spiegato, come è stato insegnato dalle religioni ebraiche, cristiane o musulmane, che uno non creda più in Dio. Cioè, una volta che uno ha preso, secondo me, un tipo di concezione, di insegnamento, difficilmente cambia mentalità e anche modo di ragionare sulla vita, sul senso, sul scopo della vita e anche su quello che lo circonda. Perché, pensate, mi è rimasta impressa una frase di un prete che ha detto che se anche, dice, nel momento della mia morte dovessi morire, mi presentassi nell'aldilà e vedessi che, mi accorgessi che Dio non esiste, gli direi, pensa che assurda questa frase, gli direi che ha avuto torto lui a non esistere e non io a credere che lui esistesse. Vabbè, ciao.
Ciao Marco. Sì, ma sai qual è il guaio di sto prete? Che tutta la vita facendo il prete non ha più un al di là. Cioè, quello... Cioè, nelle persone cristiane esiste anche... Cioè, e sto parlando di persone fedeli, non persone che zoga fa i cristiani per intruppare gli altri, cioè per far fessi gli altri. Proprio il fedele ha un presupposto, cioè parte dal presupposto che dopo la morte tanto comunque esiste lo spirito, esiste la sua energia, esiste la sua anima. E invece non è vero, cioè il fatto stesso di essere cristiano, il fatto stesso di mettersi in ginocchio, quello che lui rinuncia non è che rinuncia semplicemente alla vita, rinuncia ad affrontare le contraddizioni della vita, rinuncia proprio al suo corpo di energia.
È un suicidio,
è un suicidio vero e proprio, cioè è come se lui si facesse di eroina. Cioè, è questo che le persone non hanno ancora io speravo di farglielo comprendere, cioè rinunciare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, affrontare le contraddizioni, chiamare le cose con il loro vero nome, è siccome se uno si facesse l'eroina, andare a pregare, l'eroina è la stessa roba.
Ma infatti il cristiano è un essere assolutamente malato e suicida.
Quando Marx diceva che la religione, parlava delle religioni rivelate, perché il politeismo esiste anche grazie a lui e tanti altra gente, non solo anche a lui, ma quando diceva che la religione è l'oppio dei popoli, no, lui lo diceva in maniera eufemistica, no? Cioè come immagine, in realtà è reale.
Sì, sì, ma infatti cioè, il cristianesimo è una droga.
La trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata, per cui con la distruzione dell'individuo, avviene sia se uno è in ginocchio a pregare, sia se uno si fa di eroina. Cioè l'eroina, uno degli effetti dell'eroina sul campo energetico, è la trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata. Cioè è letterale, cioè che la religione rivelata sia un l'oppio dei popoli, è letterale. Questo vuol dire che fosse chiaro sta roba.
Sì, ma infatti ma poi il monoteismo è sempre legato a una forma di malattia.
Aspetta!
Perché ad esempio, sai che ci fu in Egitto un sovrano, un faraone, Akhenaton, che vuole stabilire il Dio unico. Benissimo, beh, hanno fatto degli studi sulla sua raffigurazione di Akhenaton e hanno scoperto che Akhenaton soffriva di una forma particolare di malattia fisica che era la sindrome di Manfred, tra cui ci si crede esseri unici. Di conseguenza il monoteismo nasce da una malattia della persona, dalla malattia che non è solo spirituale ma è anche fisica.
Un attimino che ho citato Marx adesso, e proprio per il mio amico Ivano e Laura. Cioè, a me, io non ho problemi di andare a prendermi i testi marxisti o di qualsiasi altra scuola per dire le mie cose. Cioè, a me basta che le cose siano in sintonia con quello che dico. Cioè, io ho provato anche a leggere Evola, ma tutto sommato l'ho trovato molto povero. E sono disponibile anche a cambiare giudizio qualora trovo dei testi arricchiti. Però, e lo dico a loro, sai perché lo dico a loro? Perché parlando con la Laura, e Laura mi ha detto, hai dei materiali sullo schiavismo a Roma in quel periodo che stiamo trattando? Io ho detto, sì, io ho la schiavitù nella cosa imperiale, che è uno studio fatto dall'Università di Mosca, proprio sulla schiavitù a Roma, che è forse il più grosso studio che esista in giro, insomma. E lei ha detto, no, perché se no ne accusa di essere dei marxisti. Cioè, o le cose tratti per ciò che sono, o
d'altronde l'Accademia delle Scienze di Mosca aveva fatto delle ricerche storiche di cui non si può contestare, cioè nel senso, pronto? Al di là della provenienza.
Sì? Ciao, sono Michele.
Dimmi.
Ascoltami, ma tipo io mi credo un ascoltatore che la tua voce guardi.
Sì?
Tipo che sei sulla radio?
Per richiamare il sentire delle persone.
No.
Perché le persone sappiano che c'è una
radio. Perché ti mi sa che te vuoi, ti fai adesso su di preti.
Sì, te dici?
Preti non è il credo, sono tutti la stessa roba.
Va bene.
Tutti si sono venuti che altra bottega. Lui è una bottega e ti tiro una.
Se questa è la tua convinzione, va bene.
Prende convinzione.
Cosa posso fare?
Scusa.
Ah?
Se tu lasci una radio spracazzata e dire gente questo che altro.
Vedi?
Questa roba che fai preti.
Non va bene così.
Ma va via il culo, va a culo. Va a lavorare, va a buffone.
Eccolo qua. Vedi, questa è la rabbia, cioè in effetti cos'è che vuole lui? E questo è quello che vogliono un sacco di altre gente. In fondo, se io facessi io e Francesco chiaramente facessimo una setta, facessimo una religione con la quale contrattare l'altra religione, no? O anche trovare degli accordi, forse andrebbe anche bene, saremmo tollerati. Ciò che non è tollerabile nel nostro fare è che noi invece innanzitutto non abbiamo liste, non abbiamo schedari di persone, seguaci, no? Non gli diciamo alle persone cosa devono o non devono fare. E in secondo luogo noi siamo qui a comunicare al sentire delle persone.
Esatto.
Allora, cioè, noi a quelle persone che hanno il sentire ancora vivo, noi gli diciamo: guarda che siamo cani altri, cioè nel senso, tieni presente che il tuo sentire è prezioso, devi difendere il tuo sentire, perché qua Gesù, dei matti, più matti di te, che sta tenendo per far questo. E stiamo macinando principi su principi, principi da 136 settimane per fare questo. Niente, non frega niente dei preti. La Chiesa Cattolica deve chiudere. Cioè, ricordatevelo questo, per me la Chiesa Cattolica deve chiudere, non sarò io a buttargli giù le chiese, non sarò io, anche perché sono delle opere d'arte preziose, io non butterò mai giù delle opere d'arte ben fatte.
Beh, insomma,
sono
beh, insomma, dai.
Però diciamo così, ci sono tante cose che non butterò, anche perché è un ricordo storico, per cui io non butterò mai giù fisicamente. Non,
mi no, beh, servirà sempre un museo criminale.
Certo, se solo mi restituissero le pietre sacre, non so quante chiese storiche stanno in piedi, tanto per essere chiari, però insomma si può sempre mediare sulle cose, no? Comunque non sarò io a buttarle giù, però i principi dogmatici, i principi morali devono essere ristretti nell'ambito della fede, non possono essere calati sul sistema sociale. E qua c'è un matto Claudio, c'è un matto Francesco, ci sono altri matti che cercano di fare questo.
Cioè, il discorso che noi facciamo non è un discorso di missionari, non appartiene a noi. Cioè, il missionario è chi si arroga, chi pensa, perché credi un Dio creatore che non esiste, che non c'è e che mai ci sarà, di avere qualsiasi diritto di raccontare qualsiasi favola, qualsiasi menzogna, qualsiasi palla, qualsiasi barzelletta che dica che esiste un Dio creatore che domina il mondo e fa questo e impone agli altri. E gli altri, il concetto di conversione appartiene solo, o di essere convertiti appartiene solo al monoteismo. E nel paganesimo non è mai esistito questo concetto di conversione, perché non c'è il bisogno di convertirsi a niente. Nel paganesimo c'è bisogno di essere se stessi. Di conseguenza noi non parliamo per convertire qualcuno, perché io mi guarderei bene da convertire gente come il Papa. Cioè, o il vescovo di Vicenza Nonis.
Qualsiasi cristiano, cioè, un cristiano.
Ma io non lo farei, ma io non farei mai un'opera per convertire un cristiano. Anzi, me ne guarderei bene, cioè, piuttosto non farei nulla per non convertire un cristiano al paganesimo. Cioè,
l'unica cosa che non farei, cioè che faccio e che cercherò di fare, è quella di chiedere il rispetto letterale della Costituzione della Repubblica Italiana, dove attraverso l'articolo 7, attraverso il concordato, non sono d'accordo con tanti articoli, ma non è importante che io non sia d'accordo o meno, chiaramente vorrei ancora cambiare qualcosa, però non è importante. Il concordato stabilisce che loro praticano la fede nell'ambito religioso, non possono calare la loro fede nell'ambito sociale. Quando lo fanno, lo fanno come lo fa qualsiasi cittadino, esprimendo il proprio pensiero. Però quando questo esce dal proprio pensiero e agisce fisicamente sui bambini, mettendo in ginocchio a pregare, macellare Sodoma e Gomorra, questo è un reato gravissimo. Cioè, perché i bambini sono soggetti di diritto, non sono bestiame da fare quel cazzo che si vuole, e questi cristiani devono metterselo in testa.
Esatto.
Sappiamo che è lunga far capire questo, ma io ho pazienza, penso, non so, a meno che non mi piglia un ictus domani e crepo, andrò avanti ancora un pochino.
Sì, no, quello che noi vogliamo dire, cioè, che noi parliamo per gente che ha già una sensibilità, che percepisce già queste cose, cioè di conseguenza a noi serve la loro esperienza, la loro vita, le loro circostanze, il loro ambiente, la loro cultura, i loro riferimenti, il loro modo di essere, anche per noi. Di conseguenza non abbiamo un bisogno di convertire qualcosa o di modificare qualcosa, siamo solo alla ricerca chi già ha un sentire. Se poi i cristiani si vengono a raccontare la barzelletta di che esiste un Dio creatore, vabbè, diciamo, è una barzelletta stupida per noi. Tu ci vuoi credere? Credici, ma rimane per te. Io non ho bisogno di demolirti.
Non solo rimane per te, ma io ho anche il diritto di aver disprezzo per te perché tu credi in quella cosa.
Esatto.
Cioè, sì, chiaro, cioè il discorso dell'ignoranza non ha nessun diritto, cioè nessuno ha il diritto all'ignoranza. Si chiama,
sì,
questo, e nessuno ha il diritto poi di estendere l'ignoranza.
Sì, se uno vuole rimanere nel fattore dell'ignoranza personale.
Sì? Ascolta, sono già due prima.
Dimmi.
Ascoltami, io non ho nessun diritto di essere rompere il stato della gente costruita. Dite che la rispettare le idee degli altri e quelli che le crede. Perché forse sente che crede qualcosa, se meglio è dire di cattivo. Ma cacco!
Cioè, non so bene se avete capito, questo personaggio si permette di insultare le persone, dice di rispettare chi stupra bambini, chi fa roghi, chi ammazza, chi costruisce campi di sterminio, chiede il rispetto per loro e si arroga il diritto di insultare.
Sì, ma infatti non ha...
Pensate quanto odio c'è in questa persona che è responsabile di tutti questi delitti dall'avvento del cristianesimo fino ad oggi. Stupri, omicidi, distruzione dei sistemi sociali. È responsabile di tutto e sente la responsabilità di questo, perché la magia nera non è una cosa che non si sente. L'energia vitale stagnata si sente,
sì,
ed è un peso mostruoso. Bene, questa persona sente tutto questo peso e ha in odio chi gli vuol limitare il suo odio, la sua distruzione, il suo intervento nel sistema sociale. Tu non devi impedirmi a me di mettere in ginocchio bambini, non devi impedirmi a me di costringere i bambini a pregare, tu devi rispettare il mio diritto di stuprare bambini. Questo sta dicendo, ma ci rendiamo conto? Questo è questo personaggio, questa è la vigliaccheria dei cristiani.
Esatto.
La vigliaccheria dei cristiani.
Ma anche la pericolosità sociale e culturale dei cristiani. Perché
dopodiché, se la Polizia di Stato cominciasse a mettere un attimino la testa a posto e cominciasse di più rispetto alla Costituzione della Repubblica Italiana, ci sarebbe meno conflittualità sociale, lo dico visto che sono in ascolto.
Sì, no, ma questo è la pericolosità sociale dei cristiani, e anche culturale, questa qua, che loro si arrogano il diritto di chiedere un rispetto che non hanno, da cui non hanno diritto. Ma queste persone sono persone che poi sono fanatiche, sono integraliste, e queste persone con l'avvicinarsi della loro teoria della fine del mondo, cosa si possono permettere? Queste sono persone che il passato dell'Inquisizione non avrebbero problemi a rinvangarlo, di riutilizzarlo e di rifarlo, perché si sentono in diritto di essere rispettate. Perché siccome tu non credi nel loro Dio creatore che non esiste, benissimo, sei un peccatore, stai diventi pericoloso e puoi essere colpito. Noi diciamo, tu vuoi credere alla barzelletta criminale e stupida che esista un Dio creatore, va bene, credici, ma non puoi imporre a me che io ti rispetti in quanto tu mi dici questo, io ti rido in faccia quando mi vieni a raccontare che esiste un Dio che è buono, che ha creato il mondo e che esiste un Papa che lo rappresenta, io ti rido in faccia. Va bene, tu vuoi credersi, credici, ma non puoi chiedere a me che ti credica, sì è vero, hai ragione e sei degno di considerazione, ti dico scemo. Questo posso dirti, sei uno scemo. E farò di tutto perché tu il tuo essere scemo non diventi dannoso e pericoloso per gli altri e per me. Questo posso
Articolo 4, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana. Ognuno ha il dovere. Ognuno ha il dovere.
Sì.
Ognuno ha il dovere. Pronto? Sì? Ciao.
Niente, ascolta, ti leggo qualcosa sul grande Marx. Che aspetta, il professore Frank Manuel ha fatto la sua biografia.
Sì,
ti leggo un pezzetto qua. Allora dice, dal dopoguerra a oggi, una sorta di terrorismo culturale, conversione forzata e se vogliamo persuasione tutt'altro che occulta, ha imposto l'ABC del socialismo scientifico, la sua versione popolare. Entrato in scena un vecchio toro lubiudiano, il muro di Berlino, e la resistenza di uno sperduto popolo ai confini dell'Asia, dopo
Ma tu non mi hai detto qualcosa di Marx?
Aspetta,
Scusa, non mi dicevi che mi leggevi qualcosa di Marx?
Pronto? Cosa?
Non mi dicevi che mi leggevi qualcosa di Marx?
Aspetta che non sento dalla radio. Dimmi.
Tu non mi hai detto che mi leggevi qualcosa di Marx?
Marx
è morto prima del 1900, anzi nel 1860.
Non sento perché suona tutto qua.
Allora, pronto, mi senti?
Aspetta che abbasso, dimmi.
Mi senti?
Sì.
Marx è morto nel 1860.
Sì, è nato nel 1818. Quando è nato.
Beh, insomma, tu mi stai parlando dell'ultima guerra, dopo l'ultima guerra?
No, ti sto dicendo un attimo qua del libro che ha scritto.
Sì, ma tu mi hai detto che parlavi di Marx. Allora, mi parli di Marx o mi parli di un'altra cosa. Allora, se mi dici di cosa mi parli...
Allora, ti dico che Marx era influenzato dalla versione luterana della Bibbia, dalla morale kantiana.
Ma indubbiamente,
dalle visioni religiose, illusioni accademiche.
Ma indubbiamente,
Bruno Bauer.
Ma guarda che Stalin era legato.
Marx non è mai stato marxista, era un piccolo borghese Marx.
Ma è anche tutto quello che vuoi. Ma tutto quello che vuoi, come significa questo? Cioè, dove vuoi arrivare?
Voglio arrivare.
Sì.
Il cristallo che l'hanno messo da buttarlo giù praticamente.
Allora, tu puoi dirmi che esistono un milione di cose...
Lasciami leggere un attimo così dopo fai il tuo commento, no? Se sei d'accordo su quello che dice... Allora dice, basandosi su una conoscenza puntuale dell'opera e della corrispondenza di Marx con la famiglia, la moglie Jenny, con l'alter ego di Friedrich Engel, no? Manuel indaga proprio l'oggetto per cui era stato durante la vita, non per quello che sarebbe diventato nell'incantesimo con l'avvolto dopo la morte. Ne emerge un ritratto veramente al di là del bene e del male, quello di un uomo ossessionato dalle proprie responsabilità che si giustifica con amici e benefattori adducendo le scuse più meschine dalla disperazione della propria famiglia alla cronica mancanza di denaro, alle pustole che gli affliggono il pene, addirittura pensa, cos'era Marx, cosa aveva Marx? Infatti è morto cieco, che non sentiva e non poteva né parlare né dire il grande Marx, perché ha distrutto il mondo, questo signore qua,
la sua filosofia
tecera, e che era un borghese più grande degli altri, che viveva delle eredità paterne che aveva.
Chiariamo se una robetta, amiche, vi ha di venire sta tramiso qua a sputanare Marx, non me frega niente, cioè voi Marx me lo potete sputanare quanto volete, non me ne frega assolutamente niente. Se io prendo qualcosa là dove le cose le trovo, che sia Marx, che sia Voltaire, che sia Robespierre, che sia Evola, che sia De Felice, che sia Spico che Palino, sia chiunque, che sia Kierkegaard, che sia Kant, che sia, io ve ne ho citati di filosofi a decine. Vi ho citato filosofi che voi neanche conoscevate i nomi, perché Pomponazzi non lo conosce praticamente nessuno. Allora, il problema è questo: il fatto che voi ce l'abbiate con Marx, col marxismo e col comunismo, sono cazzacci vostri.
Esatto, sono problemi
quello
vostri.
Che a me mi serve, io me lo prendo. Mm. Che sia fatto dal fascismo, che sia fatto dal comunismo. E sì, è chiaro che se una filosofia è povera ha poco da darmi, se una filosofia è ricca ha molto da darmi. Per cui per piacere non ho pedi con
no, ma
muore.
Io Claudio vorrei fare uno. Vorrei. Cosa possiamo prendere da questa filosofia cristiana? Cosa possiamo prendere da questa miseria?
Non
Claudio, io vorrei dire una cosa, Claudio. Questa mania di giudicare moralmente le persone è una cavolata tipicamente cristiana, tipicamente puritana. Allora, c'è un discorso. Le persone possono essere personalmente delle merdacce, però possono essere veicoli di certe idee, certe concezioni che sono favolose. Di conseguenza io prendo quello che è positivo per me e che ha un valore, e lo prendo da qualsiasi parte provenga. Se poi la persona ha avuto un comportamento scorretto nella sua vita, è un problema di quella persona, di come si è comportata. Però se è stato il veicolo, è stato il messaggio, o ha elaborato qualcosa di interessante, non mi interessa da che parte provenga. Questa è una maniera tipicamente americana, del politicamente corretto. Cosa prendono loro? Prendono dei grandissimi autori, che hanno fatto delle elaborazioni incredibili, bellissime, anche poeti, cioè gente che ha creato un qualcosa, che ha avuto un sentimento, che ha avuto un sentire, che ha avuto una percezione, che è stata capace di elaborarli, si fa, no, questo è un criminale perché da piccolo, non so, pestava la coda ai gatti. Ma che dove sono ste cazzate qua? Dico, questo qua non può essere considerato un grande autore perché non salutava le persone. Cioè, una valutazione moralistica meschina, piatta, misera delle persone. Io prenderei anche delle cose da un serial killer, non mi frega niente quello che ha fatto. Se ha elaborato qualcosa, se quel qualcosa ha un valore, a me lo prendo, al di là da dove venga. Di conseguenza, io non ho pregiudizi moralistici come hanno i cristiani. Cioè, a me non me ne frega chi ha elaborato le cose. Chi ha elaborato le cose? A me non mi importa chi l'ha elaborato.
Ah, non rispondo più al telefono.
Cioè, questo è fondamentale. Questa è proprio la politica del politicamente corretto, che hanno tipicamente i porno puritani americani. Non fa. Perché questo nella vita ad esempio non ha mai lavorato, perciò le sue elaborazioni sono assurde. Non è vero, se una persona ha avuto anche un fallimento esistenziale non significa assolutamente niente, il valore risiede sempre in quello che è riuscito a elaborare.
Sì.
No, perché,
non adesso sei in linea, sì, dai, tranquillo.
Buonasera, io mi chiamo Luigi.
Sì?
Volevo dire solo questo. Einstein, quando era in America, era insieme a Oppenheimer, che era il direttore là al centro di Los Alamos, non so nemmeno come si chiama, la maggior parte del tempo la passava a litigare con questo Oppenheimer perché la moglie gli diceva che aveva una casa più piccola di quell'altri e quindi faceva altro che litigare con questo. Era assorbito da questi problemi della moglie che bisticciava sempre, difatti poi lo lasciò anche alla fine, da quello che ne so io. Ma se questo era incassinato in tutti questi affari, la teoria della relatività è valida o no?
È buona questa, Luigi.
Eh?
È buona questa.
Cioè, è valida la teoria della relatività oppure non è più valida?
Gliela chiederemo a sta signora, va? Sì.
E poi gli volevo dire un'altra cosa. Io vi ascolto, ci capisco poco nelle robe che voi dite perché non ci sono tanta di dentro, delle streghe, gli stregoni, i politeami, insomma, tutti questi vari robi qua. Però come cristiano, e gli parlo come cristiano, io per esempio provo una certa indignazione, perché se vuoi vedere nella regione Veneto, la maggioranza è la regione che esprime la maggioranza dei medici che attuano l'obiezione di coscienza nei riguardi della 194. Che mi ascolta?
Sì, siamo ascoltando.
È la regione che esprime la maggioranza dei medici che hanno l'obiezione di coscienza nella 194. È anche la regione però che è prima in tutta Italia e supera è superata solo dagli Stati Uniti per l'esportazione delle rovaie alle donne. Io non ho altro da dire. Come cristiano mi pare che non sia una cosa da non indegnarsi.
Sì.
Buonasera.
Buonasera, grazie. Ciao Luigi. Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo. Finisci l'ultima cosa?
Posso chiudere in positivo? Certo. Ora, il 21 giugno, solstizio d'estate. Per la prima volta dal 1988 le autorità britanniche hanno concesso quest'anno l'accesso a Stonehenge a 150 fedeli della religione druidica praticata in Gran Bretagna nell'epoca preromana. Ecco, questo già è un significativo comportamento. Per la prima volta dal 1988 chi si rifà il paganesimo antico che esisteva prima dei romani in Gallia, in Gran Bretagna, ha potuto celebrare le sue d'estate a Stonehenge.
Dopo arrivano gli hippie e fanno i casini. Esatto. È successo anche questo, vabbè. Prendiamo okay, che
è già andata positiva, certo. È già una cosa positiva.
Allora, innanzitutto io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeistica, casella postale 53 Marostica Vicenza. Io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento alle ore 19. Alle ore 19, anche per l'amico Luigi, visto che lui ha detto che non ci capisco molto nei vostri discorsi, io leggo un volantone che è stato alla conferenza qui in Radio Gamma, ed è discorso generale di presentazione della stregoneria e del paganesimo politeista, perché ormai avevo visto che è saltato tutto quanto i discorsi di ciò che porta a diventare terra nella regione romana. Leggerò questo volantone. Allora vi do appuntamento alle ore 19 con Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi leggerò questo volantone. Vi ricordo tutto ciò che è stato detto fino adesso e vi do appuntamento alle ore 19. E vi do appuntamento anche per giovedì prossimo con gli oracoli caldaici. Vi ricordo che alle ore 22:45 su Rai 1 domenica, in mezzo a tutte le varie sette, non so quanto mi sputaneranno, comunque potete vedere che faccia che ho, insomma. Grazie per l'ascolto. E io adesso mando su una cassetta di Mario, per cui Mario è registrato, non risponderò alle telefonate e niente, vi do appuntamento alle 19. Ciao
ciao a tutti.